Eccellenze Salernitane in tavola.
Eccellenze Salernitane in tavola, ben ritrovati da Ersilia Giglio, come sempre insieme a voi per fare questo viaggio nella storia, nelle tradizioni, nel cibo, nei prodotti, nella terra del nostro territorio, oggi insieme al giornalista ed esperto enogastronomico Mario Amodio. Ciao Mario, ben trovato.
Ciao, ben trovata Ersilia, ben trovati a Radioascoltatori.
Oggi io ho detto storia, tradizioni, potrei dire anche di più, perché entriamo nei conventi. Lo facciamo non perché, insomma, vogliamo abbandonare la vita mortale, diciamo, ma perché semplicemente c'è da qualche tempo una tendenza a scoprire la cucina conventuale, perché l'abbiamo spesso detto, frati, suore, insomma, c'è una riscoperta di come cucinavano e soprattutto anche delle scoperte, delle ricette, della fantasia, insomma, che avevano per esempio nel recuperare il cibo. In Costiera Amalfitana, che è il tuo territorio, sono diversi i conventi e i luoghi da cui sono venuti fuori anche dei piatti poi rinomati in tutto il mondo.
Sì, decisamente. Diciamo che nei conventi non entriamo da terziari, ma entriamo da buon gustare.
Ecco.
Quantomeno nella storia della cucina conventuale, che voglio ricordare, a proposito di ricordare un archeologo del gusto qual è, era Ezio Falcone, il compianto Ezio, che ha dato il via a questa grande rivoluzione, quindi è merito suo se oggi ritroviamo in tanti ristoranti alcune ricette che provengono appunto dalla cucina conventuale, quindi gli va dato atto, gli va dato merito per il grande lavoro che ha fatto nel corso degli anni anche da presidente del Centro di Cultura e Storia Amalfitana. Però i conventi sono stati sempre quelle dimore in cui i frati cucinieri hanno potuto sviluppare la loro creatività. C'è un caso secondo me emblematico, che è quello proprio della colatura di alici. Infatti la colatura di alici nacque in quello che è il convento di San Pietro a Tuzzola ad Amalfi. Come? Semplicemente perché i pescatori all'epoca versavano ai frati il fitto, diciamo, del tratto di arenile che era appunto di proprietà del convento, e quell'anno furono pescate tantissime alici, pagarono questa occupazione dell'arenile con del pesce, che venne conservato sotto sale in delle putti dalle doghe scollate. E dopo un po' di tempo il frate cuciniere si accorse che da queste doghe usciva. E questo liquido fu utilizzato in una minestra e riscosse un notevole successo, quindi venne utilizzato. Poi è stata Cetara, Recanciare, la colatura di alici, che è l'unico borgo marinaro che ha una flotta.
Certo.
Abbiamo parlato della Santa Rosa l'altra volta. Però ci sono tante ricette che provengono dalla cucina conventuale, anche se, diciamolo pure, tutto quello che è grasso lo troviamo principalmente nelle case più povere. Per esempio nei periodi di maga le cucine dei conventi erano ridotte all'osso, quindi gravava tutto sulle massaie, erano loro, insomma, dovessi dar da fare per portare avanti la famiglia con quelle poche cose che ovviamente si trovavano all'epoca. C'è sempre dietro questi riti, che c'è sempre importante momento di aggregazione.
Certo.
Credo che dalla storia sia conventuale anche domestica, familiare, di un tempo si possono oggi prendere spunti importanti anche in termini di risparmio, perché noi siamo abituati magari a sperperare piuttosto che a conservare, e diciamo che è cambiata anche l'abitudine in questo senso.
C'è da dire che soprattutto cosa più stimolante anche, no, per un ragionamento che potremmo fare alle generazioni future, anche a noi stessi se vogliamo, no, è l'inventiva, perché giustamente tu dicevi non si doveva, questo le massaie sicuramente, ma anche i padri cucinieri o le madri badesse, che avevano questa inventiva, che dovevano praticamente in tempi di magra poi sfamare, certamente non con golosità, insomma, ma sfamare comunque conventi che almeno nel periodo medievale per esempio erano abbastanza abitati, quindi inventavano per esempio anche le minestre, le zuppe, insomma, e su questo proprio lo stesso Falcone, come tu dicevi, insomma, ha fatto un'elencazione veramente interessante proprio di come riuscivano ad adattare o riadattare per esempio delle verdure, facendo quasi dei miracoli, è proprio il caso di dirlo.
È proprio il caso di dire dei miracoli. Miracoli che, consentimi, venivano compiuti in cucina, cioè un piatto di spaghetti che è straordinario. Da queste parti chiamano spaghetto del serpente. Ed è semplicissimo.
Sì.
Si realizza con dei totani o dei calamari freschi, si spadellano con olio extravergine e un aglio in camicia, si lascia uscire uscire ovviamente tutta l'acqua che ovviamente rilascia il mollusco, vengono messi da parte e fatti riposare. Nel frattempo si scola la pasta, si manteca questo intingolo con la pasta e si aggiunge del pane grattugiato. Un piatto semplicissimo, abbondante basilico, quando c'è il basilico,
certo.
E metti a tavola una pietanza che si può realizzare in pochissimo tempo. Ma anche il totano e patate, per esempio, alla praianese, le donne preparavano le patate fritte. Una volta giunti a destinazione i totani, quindi sono tagliati, messi insieme alle patate a friggere.
Praticamente il chips and fish l'abbiamo fatto noi, altro che cari inglesi, sappiatelo. Ecco. Mario, mi piace parlare proprio di questo argomento, di cucina povera e di come, diciamo, si può ritrovare proprio quella storia anche oggi, quindi ci ritroviamo presto. Io intanto ti saluto, ti auguro un'ottima giornata.
Ottima giornata anche a te e ai radioascoltatori. Grazie.